Allora, grazie ancora di esserci e a beneficio della registrazione che poi mettiamo online, dico che siete ben 4 più 1, 5, 7 presenti per mia colpa, perché ho scritto per email che le lezioni riprendevano il 3 maggio, invece a voce ho detto il 30 aprile. Quindi i 7 presenti si sono fidati della tradizione orale e quindi me ne compiaccio e insomma anche questo dimostra che la tradizione orale è una cosa da prendere sul serio anche nel nostro mondo iper simbolizzato, scritto, eccetera, eccetera. La prima cosa che volevo dire era, e quindi questo però lo ripeterò anche la volta prossima molto rapidamente, che se ci avete fatto caso, come promesso, ho completato la lista dei testi per l'esame e ho messo le parti, diciamo, di De Martino sulla fine del mondo, che sono poco più di 50 pagine e scaricabili, e sono alla fine, appunto, ho fatto quello che avevo pensato più o meno all'inizio del corso, cioè ho scelto dei pezzettini molto piccoli e quindi molto poco rappresentativi, diciamo, di tutte le 600 pagine del libro, però hanno il pregio di essere compatti, cioè parlano di argomenti, diciamo, poi parlano, cioè la Gallini le ha riuniti facendo sì che fosse una trattazione su alcuni pezzi omogenei, per cui c'è la prefazione, quella che Gallini ha chiamato prefazione, che è un po' il piano dell'opera che De Martino aveva fissato lui, quindi è vero come cosa, insomma, diciamo che aveva già un'idea abbastanza, alcune idee almeno definite sull'architettura dell'opera come doveva essere, e quindi questo primo pezzettino che ci dà un po' il piano dell'opera. Poi dalla metastoria alla storia è il primo dei capitoletti. L'umanesimo etnografico è il secondo e l'ethos del trascendimento è il terzo. Si tratta quindi, tra piano dell'opera, che uno si può fare un'idea in generale, e questi tre argomenti, che poi dopo ovviamente dentro ci sono un sacco di altri spunti, ci permettono di affrontarli in un modo un po' sistematico. Quando parlarne, questo mi è un po' meno chiaro, perché io adesso quello che volevo fare, cominciando con oggi, era di innanzitutto parlare di questo blocchetto di 3 articoli intorno a una storia del mondo popolare subalterno, note lucane e note di viaggio, che vanno bene insieme e appunto ne trattiamo. Poi volevo passare agli altri testi di De Martino che sono in programma, e poi non so bene, perché se ci avete fatto caso l'elenco dei testi della dispensa è in ordine cronologico, cioè si comincia con a parte il libro della Signorelli, ma nella dispensa intorno alla storia del mondo popolare subalterno di De Martino 49 si finisce con un testo di Fabio Dei che è del 2018, quindi avrei seguito un ordine cronologico. Però la fine del mondo è un po' problematico, perché io l'ho messo nell'elenco cronologicamente nel 65, cioè con l'idea di fin quando lui ci ha lavorato, però è uscito nel 77, quindi tutto il blocchetto di testi che sono diciamo pubblicati a ridosso della morte di De Martino, subito dopo, in realtà non conoscevano la fine del mondo. Quindi, diciamo, presentando poi una critica demartinologica, far parlare prima loro e poi la fine del mondo è un po' un controsenso. Però, quindi, questo lo devo un po' vedere. Forse a occhio farei così, parlerei prima di questi, di testi, diciamo, scritti tutti a ridosso appunto della morte di Ernesto De Martino, e poi riprendere con la fine del mondo. Perché dal saggio di Pietro Clemente, Carlo Ginzburg, eccetera, in poi sono testi che tengono conto della pubblicazione della fine del mondo perché era già stato edito. Quanto al fatto che più di una persona molto diligente mi ha chiesto: ma qual è la lista definitiva, così me li stampo e me li leggo tutti, come ho già risposto. Quello che è di De Martino va bene sempre, tutto quello che è a firma De Martino va sicuramente, è sicuramente presente come testi d'esame. Io ci includerei anche tutti di sicuro i primi, quel gruppetto di testi che a cui appena facevo menzione, scritti subito dopo la morte di Ernesto De Martino, e sicuramente il dibattito sulla fine del mondo, che vede Clara Gallini, Cases, Bori, Ginzburg, eccetera, e l'introduzione di Gallini e Massenzio alla fine del mondo, perché l'introduzione di Gallini e Massenzio è utile proprio per la fine del mondo. Io sugli altri saggi in realtà mi regolerei su quello che riusciamo a fare fino alla fine, cioè quelli di cui parliamo li includiamo e quelli di cui non parliamo li segnalerò come letture consigliate, ma non facenti parte del programma d'esame. Oltretutto, comunque, e anche questo naturalmente lo ripeteremo alla fine, il programma d'esame, l'esame scritto, consterà, come ho già accennato, di qualche domanda di carattere super generale, per rispondere alle quali le cose fondamentali sono sicuramente il libro di Gallini e i testi di De Martino. Tutti gli altri servono a capire meglio i testi di De Martino. Quindi non ci saranno domande del tipo: ma che dice esattamente Carlo Ginzburg quando interviene, eccetera, eccetera. Non ci sono cose di questo genere. Formulerò qualche traccia molto generale per rispondere alle quali, appunto, Signorelli e De Martino sono i punti di riferimento fondamentali, e gli altri servono a chiarire, a approfondire, a capire meglio, e quindi poi se stanno nella lista dei testi e uno li riesce a citare fa bella figura dal punto di vista della prestazione da esame, però no, non sono da, diciamo, memorizzare in modo particolarmente dettagliato. Quindi definire fin da prima quale di questi saggi più recenti sarà nella lista di quelli obbligatori e quale no è anche abbastanza poco importante. E appunto io considero questo, Signorelli e il libro, tutto quello che è a firma di De Martino sicuramente si deve fare, tutti i saggi più vecchi sicuramente si devono fare, quelli dagli anni 90 in poi si vedrà di autori non De Martino. Dagli anni 90 in poi, e mi riferisco a Clemente, Ginzburg, che qui l'ho anticipato invece dal punto di vista cronologico perché era un ordine logico, forse converrà che li sposti nell'ordine, e sicuramente però quello di Gallini Massenzio, che è successivo del 2002, sì, perché è l'introduzione, quello assolutamente ci serve per capire proprio l'operazione fine del mondo. Queste erano comunicazioni importanti ma preliminari. Per quanto riguarda appunto il prosieguo del programma, l'idea era entrare nei testi, nel merito delle scritture di Ernesto De Martino, con questi tre saggi che sono scritti tra il 49 e il 53, intorno a una storia del mondo popolare subalterno, note lucane, note di viaggio, intorno a una storia del mondo popolare subalterno 49, note lucane 50, note di viaggio 53, e i primi due, 49 e 50, escono sulla rivista Società, che è una rivista molto vicina al Partito Comunista. Non è una rivista di partito, è una rivista di dibattito culturale, ma diciamo molto schierata vicina al Partito Comunista. Nuovi Argomenti è una rivista che fu fondata invece nel 53, se non ricordo male, sì, nel 53, da Alberto Carocci e Alberto Moravia, che erano intellettuali di sinistra, anch'essi abbastanza vicini al Partito Comunista, ma diciamo i temi della rivista erano di molto più ampio spettro culturale, ed è una rivista che c'è ancora, tra l'altro ha ovviamente avuto nel tempo tante direzioni diverse, ma anche una forte continuità, per cui la loro tecnica era di avere due o tre direttori per volta, e quando uno se ne andava per età o per altri motivi subentrava qualcun altro, ma qualcuno della gestione precedente continuava a esserci, quindi hanno anche avuto una continuità, diciamo, di politica culturale, ed è una rivista che parla di letteratura, di cinema, di arte, oltre che di dibattiti politici e sociali, quindi diciamo un più ampio spettro di tematiche. E non è proprio forse un caso questo cambio di questo passaggio tra Società e Nuovi Argomenti nella pubblicazione dei saggi di Martino. Sono tre saggi interessanti per contenuti, perché poi lo accenniamo meglio naturalmente, li vediamo uno per uno, mi sembrano pertinenti proprio per il tema del corso: umanità, storia, storia, umanità, mondo, e perché dal punto di vista della biografia intellettuale della vita di De Martino marcano proprio una fase di passaggio tra 49 e 53. De Martino ha pubblicato il suo secondo libro, il primo veramente importante, Mondo Magico, nel 48. Quindi nel 49 è già l'autore di un libro importante, e ha 41 anni, perché è dell'8, quindi nel 49 ha 41 anni, cioè è una persona matura, autore di un libro importante. Si è trasferito a Roma stabilmente ormai da un paio d'anni, si è già inserito e sta, diciamo, in questo gruppettino d'anni allargando il suo inserimento nell'industria culturale. Curava con Cesare Pavese la collana, la cosiddetta collana viola, sulla quale poi torneremo perché la cita nel primo dei saggi di cui parliamo, per Einaudi, ma non solo, era anche consulente editoriale di altre case editrici, e se uno fa caso i suoi libri li pubblica con case editrici sempre diverse. E nella fase di passaggio è ancora molto attivo politicamente, è molto presente nel dibattito politico, però sta passando dal Partito Socialista, per il quale ha ricoperto incarichi importanti fino al 47, e ancora nel 49 gli affidano l'essere commissario della Federazione Socialista di Bari, anche se ormai vive a Roma, ma sta passando al Partito Comunista. Secondo ricerche d'archivio abbastanza recenti, la sua domanda viene accettata con discussioni che si svolgono a livelli molto alti di dirigenti del partito solo nel 53. Però diciamo l'inizio degli anni 50 marca questo suo passaggio dall'uno all'altro dei due partiti della sinistra italiana. Sono anche gli anni in cui comincia a costruirsi una carriera universitaria. per chi prende nel 52 la libera docenza di etnologia e tiene qui a Roma corsi da libero docente per un paio d'anni, quelli che gli faranno, che lo faranno conoscere da Amalia Signorelli. La sua ambizione era certamente entrare all'università, però come abbiamo visto parlando del libro di Signorelli, la sua statura intellettuale è effettivamente notevole e il suo approccio molto difficilmente incasellabile in qualcuna delle caselle appunto accademiche allora disponibili, rendevano la vita difficile a lui per conseguire il suo obiettivo e anche alle persone che lo dovevano giudicare per farlo entrare in qualche carriera. Per cui appunto la sua prima libera docenza la prende in etnologia, ma non riesce ad andare in cattedra su questa materia. Anni dopo prenderà la libera docenza in storia delle religioni e finalmente poi nel 59, quindi diversi anni dopo rispetto al periodo di cui stiamo parlando, comincerà a insegnare all'Università di Cagliari come appunto storia delle religioni. Però adesso diciamo sta cercando di costruirsi una carriera accademica con il profilo di etnologo e sta avviando un'attività di ricerca sistematica. Con la pubblicazione del Mondo Magico si chiude un po' la fase che poi si riaprirà con il progetto La fine del mondo, di riflessione storica e teorica pura. E comincia a sperimentare il lavoro etnografico, il lavoro di campo. Tra il 49 e il 59, appunto, quasi sempre in Lucania, la importante ricerca nel Salento nell'estate del 59 e un po' di puntate in giro sempre per il meridione d'Italia in altre località, però essenzialmente Basilicata e alla fine Salento. E questi anni tra il 49 e il 53 sono esattamente quelli in cui avvia la sua attività di ricerca sistematica. Sperimenta il lavoro di equipe in Lucania, quindi stabilisce rapporti di collaborazione di cui abbiamo parlato con fotografi, con altre figure professionali e si pone anche come punto di riferimento per giovani, diciamo, studiosi, cioè studiosi più giovani di lui, come Alberto Mario Cilese, Tullio Seppilli, Vittorio Lanternari, Diego Carpitella, Cilese, Seppilli, Lanternari, Carpitella, che collaborano proprio con lui. Lui fondò una cosa, un organismo che si chiamava Centro Etnologico Italiano, che è rimasto un po' misterioso, non ci sono molta documentazione che ne illustri le attività, ma era essenzialmente Ernesto De Martino, che si chiamava anche così, Centro Etnologico Italiano. Collaboravano con lui in questo centro, appunto, le persone che ho menzionato. Tenevano, lo aiutavano nei corsi che stava facendo all'Università di Roma, qualcuno come Carpitella lo seguiva sul campo e quindi diciamo, era proprio un momento di passaggio per cui lui non era più quello che dall'esterno si rapportava ai maggiori di lui come Pettazzoni, che erano già accademici importanti, ma era già un punto di riferimento per studiosi di materie che oggi chiameremo antropologiche più giovani di lui. E tra il 49 e il 53 c'è un passaggio, appunto, cioè si avvertono in questi tre saggi delle differenze non banali. Ci sono però anche delle continuità. Accenniamo innanzitutto a due elementi di continuità fra questi tre saggi. Sul piano metodologico-stilistico, possiamo dire, sono e qui cito, apro virgolette per citare un'espressione sua di De Martino, questi tre saggi, documenti vivi di una umanità che cerca drammaticamente un'altra umanità. Lui è una umanità che va a confrontarsi con un'altra umanità drammaticamente. È un, diciamo, dal punto di vista dico metodologico stilistico, perché un tema su cui in tutti e tre i saggi riflette esplicitamente, e questa riflessione si trasforma anche in una in contenuti che sono presenti in questi tre saggi, in riflessioni che svolge in questi tre saggi. L'abbiamo già accennato facendo il confronto con quello che dice qualche anno prima di Lévi-Strauss in Tristi tropici, che poi citerà nell'introduzione alla Terra del rimorso, che è del 61, quindi successiva agli anni di cui stiamo parlando. Ma questo tema del confronto fra umanità, fra storie anche, dirà, è un tratto comune ai tre saggi, in cui lui si mette proprio in campo, parla in prima persona e racconta di sé. Non solo ci racconta della umanità che studia, ma ci racconta dell'effetto che fa a lui, studioso di queste umanità, il rapporto con questa umanità altra. E sul piano dei contenuti, un tratto che, diciamo, è presente in tutti e tre questi saggi è quello che possiamo dire del rapporto fra storia e umanità, fra il concetto di storia e il concetto di umanità. E perciò dicevo, sono importanti dal nostro punto di vista. Abbiamo tre elementi nel titolo del corso: storia, umanità, mondo. Mondo verrà tematizzato esplicitamente, ovviamente, nel progetto La fine del mondo. Ma storia, umanità, mondo sono tre cose. Mondo qui è presente del tutto implicitamente, ma c'è. Storia, umanità, mondo sono tre aspetti, come forse un po' si è già visto, insomma, con tutto quello che abbiamo detto finora, tre aspetti che non si possono scindere fra di loro nella visione di De Martino, perché non c'è umanità, si comincia con l'umanità, ma non c'è umanità che sia tale, cioè umana, se non in quanto produttrice di storia, che a sua volta fa il mondo. Non c'è umanità senza storia e senza mondo. Se c'è umanità, allora c'è storia e allora c'è il mondo. Non c'è mondo se non ci sono all'origine storia e l'umanità che la produce, e non c'è storia se non c'è l'umanità che la produce e il mondo che ne è il risultato. Ogni generazione si trova con storia e mondo che le generazioni precedenti hanno fatto, e quindi ci si inserisce, ma a sua volta se ne fa autrice giornalmente, quotidianamente, inconsapevolmente, ma inevitabilmente, per usare un termine demartiniano, come fanno tutti quelli che scrivono o parlano di De Martino, ineludibilmente. De Martino parla della ineludibile storia umana, e anche in uno di questi saggi, direi, sì, sicuramente deve essere il terzo, Note di viaggio, verso la fine, quando parla della lamentazione funebre, dice: oggi ho riflettuto a lungo su questa mia interpretazione della lamentazione funebre. La vedremo, ma in termini di destorificazione del negativo, naturalmente. Inciso uno dei due elementi, un elemento che collega il secondo e il terzo saggio, note lucane e note di viaggio, è la finzione letteraria di un diario. Cioè lui scrive questi due testi facendo finta di trascrivere un diario di viaggio in pratica, cioè si mette in scena come se tornasse allora dalla Rabata di Tricarico o dalla spedizione del 52 in Lucania e racconta ai suoi lettori in presa diretta, traendo, diciamo, spunto dalle note di campo. È una finzione letteraria, naturalmente, però insomma, non è irrilevante come elemento indicativo del suo approccio. E diceva in questa parte finale di note di viaggio, riflettevo oggi a lungo su questa interpretazione della lamentazione funebre, e l'interpretazione appunto era il senso protettivo, autoprotettivo da parte dei singoli e delle comunità nei confronti del dramma della morte, di questa tecnica della lamentazione funebre che, vista dall'esterno, sembra una cosa molto poco umana, perché diciamo molto ritualizzata, molto rituale, che si può riprodurre a richiesta, insomma, ma lo vedremo quando ne parleremo. E però lui dice, tutto questo sì, va bene, è vero, ma mi sono convinto che non è tutto, c'è dentro anche la storia. La destorificazione, la ritualizzazione non possono completamente escludere la storia, cioè l'esperienza reale, realmente vissuta delle persone. E lì il riferimento era la cosa che abbiamo già visto e citato dalla Signorelli, quando la moglie dello zampognaro morto a Colobraro lo vede entrare nella stanza e dice: ecco lo straniero biondo che è venuto a salutarti. È il segnale che appunto in realtà non c'è soltanto il rito, soltanto l'agire secondo stilemi tradizionalizzati, socializzati, previsti, eccetera, ma c'è anche la concreta esperienza di vita vissuta, cioè è morta proprio quella persona che è il marito mio e io lo so. Tant'è che mi accorgo di quello che sta succedendo e lo tiro dentro la mia lamentazione funebre. Alla fine De Martino riflette, appunto, fa quest'ultima osservazione, diciamo, destorificazione d'accordo, ma destorificazione è sempre solo una parentesi, è un trucco, un escamotage, è uno strumento che si usa, ma la storia c'è, è ineludibile. Non si scappa, è più forte di qualsiasi tecnica di allontanamento, di fuga nella metastoria, eccetera, eccetera. Le persone in carne e ossa, con gli eventi, con gli avvenimenti, ci devono fare necessariamente i conti. Però il rapporto appunto storia-umanità è, al di là della presenza o non del termine mondo in questi tre saggi, davvero al centro di tutti e tre, anche se i tre, diciamo, lo declinano in modo molto diverso l'uno dall'altro in realtà, perché fra i tre ci passano esperienze diverse di vita sue. Se è una costante la ricerca drammatica del confronto di una umanità che cerca un'altra umanità, però è un confronto che avviene in tre modi diversi, perché nel 49 lui non ha ancora esperienza di campo. Quando scrive Intorno alla storia del mondo popolare subalterno, lui scrive un saggio in cui c'è molta politica, molta riflessione, diciamo, teorica, Non c'è una esperienza di campo personale. Nel secondo saggio, che è solo dell'anno successivo, Note Lucane, c'è stato un passaggio quando ha cominciato, da un po' di volte, diciamo, avendo stretto rapporti con Rocco Scotellaro, a frequentare la Lucania, Tricarico, il quartiere dell'Arabata, e riporta l'esperienza di questo confronto diretto con i rabatani. Ne abbiamo già letto qualche passaggio finale, appunto mettendolo in correlazione con quello che diceva Lévi-Strauss in Tristi tropici. Il terzo saggio, 53, ha abbastanza perso gli accenti molto marcatamente politico-ideologici che accomunano gli altri due, che non a caso escono su Società, 49 e 50. 53, lui ormai si è avviato sulla strada dello studioso e dell'etnografo che dallo specialismo etnografico trae alimento per le sue riflessioni. Non è più tanto l'aspetto etico-politico a orientarne la riflessione, quanto quello specificamente, non è forse giusto dire specialisticamente, però insomma anche sì, specialisticamente antropologico nei termini nostri oggi. Lui allora, abbiamo visto che si autodefiniva in tanti modi diversi: etnografo, storico etnografo, storico delle religioni, storico tout court. La parola antropologia non rientrava allora nel lessico corrente, però nel 53 ormai si sta delineando una sua fisionomia di studioso specialistico e di etnografo specialistico, ed è, Note di viaggio, il riflesso di questa di questo, diciamo, passaggio che sta avvenendo nella sua vita. Tanto quanto Note Lucane è il racconto nella finzione del diario del breve soggiorno al quartiere della Rabata di Tricarico, altrettanto Note Lucane è il resoconto che viene fuori dalla prima vera importante spedizione sul campo, che fa nell'ottobre del 52 in Lucania per un mese, girando diversi paesi. Ne riparleremo quando parliamo del saggio, quando parleremo del saggio, con una vera equip organizzata, con diversi collaboratori e con tanti temi di interesse in carniere. Questo è anche abbastanza interessante. Il libro che non abbiamo, su cui non abbiamo lavorato quest'anno, di Pietro Angelini, che si chiama appunto anche lui Ernesto, anche quello Ernesto De Martino, come titolo, come quello della Signorelli, dedica molto spazio alla lenta maturazione che la riflessione di De Martino, a partire dal materiale etnografico lucano, porta ai libri Morte e pianto rituale e Sudde magia, 58 e 59, cioè alla fine degli anni 50, alla fine di quasi un decennio di permanenza sul campo, lui si chiarisce le idee su come organizzare tutto il materiale che è andato cercando e andato raccogliendo. Nel 53, quando scrive Note di viaggio, non ha assolutamente le idee chiare. Accenna all'inizio del saggio che ha un progetto editoriale con Einaudi per un libro di etnologia lucana. Quindi apparentemente è: vado in Lucania e vi racconto cosa trovo, e raccolgo di tutto, perché il progetto originario era fonte di ispirazione Carlo Levi con Cristo si è fermato a Eboli, Arnold Bazin-Neff, i riti di passaggio manuale di folklore francese contemporaneo, cioè delle trattazioni a vasto raggio. Ma Signorelli ci ha insegnato che De Martino non ha mai fatto studi di comunità e non gli interessava fare studi di comunità, lui studiava istituzioni. E ci ha raccontato le sue riflessioni e le sue interpretazioni su singole istituzioni culturali, ma nel 1953 non aveva ancora individuato su cosa concentrare l'attenzione. Lo capirà nel corso del tempo e prima, diciamo, farà uno studio specificamente sulla lamentazione funebre e poi quello sulla bassa magia cerimoniale. Nel 53, dopo la prima spedizione del 52 e gli altri soggiorni, ci parla tutto insieme di lamentazione funebre, di magia, di canti popolari. I canti popolari sono molto presenti, il folklore verbale, i soprannomi, le ninne e nanne, sono tutte rappresentate in questo pur non lungo saggio di note di viaggio, come se veramente stesse dando una idea della società lucana che lui vede, sempre a modo suo, perché si cautela dicendo: badate, io non sto cercando e non cercate nelle mie pagine una fotografia della fedele della Lucania quale è oggi, perché se voi cercaste questo nelle mie pagine vi fareste una idea di un mondo arcaico, arretrato, del tutto scollegato dal presente e dalla contemporaneità. Non è la mia intenzione fare una fotografia di quello che ho trovato, la mia intenzione è di dare l'idea di un movimento dal passato al presente al futuro. L'ispirazione politica, la tensione verso la trasformazione è ancora, e non l'abbandonerà mai, nella fine del mondo è fortissima. La tematica dell'umanesimo etnografico è questo, è un orizzonte pur lontano, ma diciamo fondamentale per orientare il senso di tutta la sua ricerca. Non ha più, diciamo, la nettezza e la spigolosità, diciamo, dello schieramento più squisitamente politico, anche in senso partitico, degli anni precedenti. Però, diciamo, la tensione per una idea di trasformazione e di modificazione della società meridionale rimane assolutamente fondativa. Quindi lui dice: non vi sto cercando di dare un'immagine della Lucania quale la vedete, quale ho visto io e fotografare, come appunto una fotografia che è un'immagine ferma della Lucania di oggi nelle mie pagine. Io voglio cercare e dare l'idea di un movimento, per cui capire il passato come influisce sul presente e il presente come possa poi proiettarsi in un futuro. Però è un fatto che in Note Lucane lui, diciamo, alterna quadri di questi vari argomenti: magia, iettatura, canti popolari, soprannomi, lamentazione funebre, a alcune annotazioni sue di interpretazione o di riflessione anche su argomenti che apparentemente nell'immediato non c'entrano con quello di cui ho appena parlato, che in qualche modo appunto rispondono alle parole iniziali con cui apriva il saggio, dicendo: ho preso l'impegno con Einaudi di fare un libro di etnologia lucana. Chiarirà poi nel corso del tempo, e i libri di inediti di cui abbiamo parlato, quelli curati dalla Gallini in particolare sul materiale lucano, fanno vedere che lavorio c'è dietro, quanto ha rimescolato tutte le carte che aveva tirato fuori dal lavoro di campo, cambiando idea più volte su come disporre le cose e per esempio accantonando completamente la tematica dei canti popolari. A quel punto delega tutto a Carpitella, lasceranno tutto all'Accademia di Santa Cecilia, ma non se ne occuperà minimamente. Viceversa, in note lucane, in note di viaggio, scusate, torna parecchio questo elemento, fa molte citazioni, fa molti commenti, eccetera. Non aveva ancora progetti scientifici definiti, se li chiarirà negli anni a seguire. Il primo di questi tre saggi, intorno a una storia del mondo popolare subalterno, esce appunto su Società nel 49 tra l'altro anticipiamo una cosa, diciamo, che viene dal futuro. Sempre nella introduzione alla Terra del Rimorso c'è la nota numero 9, in cui De Martino spesso nelle note non faceva molte note ai suoi libri e ai suoi saggi, ma a volte nelle note dice delle cose piuttosto importanti. Qui in due righe, alla fine della nota 9, che si riferiva a un passaggio in cui rifletteva sul valore dello studio dei fenomeni religiosi, il sottotitolo della Terra del Rimorso è contributo a una storia religiosa del Sud, quindi il tarantismo interpretato come religione minore, abbiamo detto, diceva finalmente dobbiamo far posto a una riflessione specifica sulla religiosità, sull'importanza della religiosità per una rinnovata approccio alla questione meridionale. Diceva, l'unico che fino adesso un pochino ci è andato in questa direzione era Gramsci, se no c'è sempre stata una totale separazione tra questi aspetti, eccetera. C'è una nota in cui fa alcune osservazioni a queste cose che vengo dicendo nel testo e poi butta lì. Oggi dice proprio così De Martino, non accetterei più nella forma in cui fu redatto il mio saggio per, sbagliando invece di intorno a, una storia del mondo popolare subalterno in Società numero 6, 49, eccetera, numero 4, eccetera, eccetera. Nel 61 dice, non accetterei più nella forma in cui fu redatto il mio saggio, eccetera, eccetera. Non dice assolutamente perché, quali aspetti, cosa non andava bene, dice nella forma in cui fu redatto, quindi non torna indietro sui contenuti. Non so, e non ho letto da nessuna parte qualche interpretazione, che cosa potesse voler dire per lui nella forma in cui fu redatto. È un saggio, questo intorno al saggio del popolare subalterno, che si potrebbe dire molto militante e molto ideologico. Questa forse è una forma a cui si fa riferimento, non so. Non direi per i contenuti importanti, perché li riprende dopo, nonostante le polemiche a cui questo saggio andò incontro nell'immediato, lui in saggi successivi riprende alcune cose che aveva detto intorno alla storia del mondo popolare subalterno, tranquillo e sereno, esattamente come le aveva dette. Però teniamo conto che nel 61 dice non accetterei più nella forma in cui fu redatto il mio saggio, eccetera, eccetera. Questo saggio, che appunto uscì nel 49 nella rivista Società, si intitola Intorno a una storia del mondo popolare subalterno. Mondo popolare subalterno è un concetto che lui mette in questo saggio, che lui usa in questo saggio, e dice che per lui il mondo popolare subalterno sono sia i popoli coloniali e semicoloniali, sia il proletariato operaio e contadino delle nazioni egemoniche. Quindi in qualche modo tutto quello che nel mondo contemporaneo a De Martino si sta opponendo deliberatamente, coscientemente, alle forze egemoniche che governano il mondo a partire dall'Europa e dal Nord America, nel proprio mondo, diciamo, come forze dominanti rispetto alle classi subalterne degli stati ricchi, e nel resto del mondo come potenze coloniali, e quindi contrapponendosi a intere società e a intere popolazioni con tutte le loro differenziazioni interne. E diciamo dei tratti praticamente in cui, dal punto di vista polemico, perciò dicevo militante ideologico, lui riprende interamente tutta la polemica che aveva fatto in naturalismo, storicismo e l'etnologia, dicendo, e quindi se la prende con l'evoluzionismo, col diffusionismo, con i modelli di cultura e poi con Lévi-Brull, eccetera, insomma tutte le principali correnti dell'etnologia contemporanea e del recente passato hanno tutte torto. Il naturalismo e storicismo le criticava da un punto di vista più ortodossamente crociano, perché non si ponevano problemi storici delle società studiate, non individuavano nessun problema storico in queste società che in qualche modo poi facesse da collegamento tra studiosi e studiati, ma un'osservazione solamente esterna, come se fossero appunto parte del mondo della natura, naturalismo. In questo saggio, intorno alla storia del mondo popolare subalterno, dice anche perché questo succedeva. Loro facevano così e fanno così perché sono un prodotto della società borghese e capitalista. Cioè tutta l'etnologia che c'è stata fin qui ha una visione naturalista del resto del mondo e dei popoli studiati, perché questo è funzionale al dominio coloniale, perché nel dominio coloniale i popoli soggetti e le classi subalterne all'interno dei paesi colonizzatori hanno la sola funzione di far funzionare il mondo, esattamente come se fossero parti dell'ambiente, come se fossero elementi del patrimonio da sfruttare. Devono stare al loro posto, devono funzionare, devono assolvere ai compiti che chi comanda stabiliscono, punto e basta. Dunque c'è una limitazione dell'umanesimo, è un umanesimo circoscritto e limitato, perché si applica soltanto alla cultura osservante e non considera come culture umane, come realmente facenti parte dell'umanità, le culture osservate. La limitazione dell'umanesimo, delle culture egemoni, ha motivi pratici di interesse. Gli sfruttatori non hanno interesse a sentirsi parte della stessa umanità degli sfruttati, è più conveniente tenerli al loro posto. E dice a un certo punto: tutto questo sta andando in crisi oggi che l'ordine mondiale va in crisi. Quelle che sono le scienze che si occupano di capire l'ordine naturale in cui i popoli soggetti nel resto del mondo devono stare, stanno andando in crisi perché questi popoli non ci stanno più, si stanno ribellando, l'ordine va in pezzi ed anche la scienza che si occupava di tenerli al loro posto va in pezzi. È come se le farfalle non si facessero più acchiappare e dunque non fosse più possibile costruire quelle belle scatoline ordinate con gli esemplari spillonati e messi sotto vetro. Scappano, si ribellano, mordono, fanno, insomma, non stanno più al loro posto. Questo non stare più al loro posto da parte delle classi subalterne e dei popoli coloniali, lui lo chiama irruzione nella storia, voler entrare nella storia. E ce n'è un esempio importante già realizzato, quello dell'Unione Sovietica. Inciso, ci sono, De Martino scrive questo saggio, 49, siamo nel 49. Cesare Luporini gli risponde polemicamente sempre su Società, De Martino gli risponderà a sua volta, eccetera, e si va avanti fino al 1950. Discutono molto accanitamente anche di questa fondamentale e epocale evento che si è determinato in Unione Sovietica, la vittoria della rivoluzione bolscevica nel 17, che ha cambiato la storia dell'umanità. Su questo sono perfettamente d'accordo De Martino, Luporini e tutti gli altri che intervengono. È un dibattito che va oltre Società, ci sono interventi di Anderlini, Cirese, Fortini su altri, sull'Avanti, su altri riviste e giornali. De Martino e Luporini parlano sempre dell'Unione Sovietica, di un sesto della umanità, eccetera, eccetera. Nell'ottobre del 49 fu proclamata e fondata la Repubblica Popolare Cinese. Ora, teoricamente poi non era così, ma la stessa identica matrice ideologica. In Cina ci viveva più gente che in Unione Sovietica. Ma questo popolo così lontano, una cosa strana che insomma non entrava proprio nel conto, cioè nessuno ne parla mai. Tutti a parlare dell'Unione Sovietica, di questo sesta dell'umanità, eccetera, eccetera, ma i cinesi che erano dal 21 al 49, 28 anni che stavano lottando, eccetera, e a un certo punto vincono contro i nazionalisti, contro i giapponesi, contro gli amici nazionalisti, insomma, è un'impresa piuttosto grande, quella. Niente, non c'è. Comunque, questo è un inciso che, diciamo, qualcosa secondo me però vuol dire su delle limitatezze della cultura politica dei nostri papà di qualche decennio fa, che insomma, guardavano bene o male veramente a quello che succedeva in Europa come cosa, evento fondamentale, ma lì ci fermiamo, Europa e propaggini nordamericane. L'irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, cioè De Martino chiama così questo grande movimento mondiale che aveva avuto un grande successo appunto nelle sue pagine nel 17 e questo aveva marcato una grande differenza nella storia dell'umanità. È una categoria questa della irruzione nella storia, del voler entrare nella storia, che torna nel corso del saggio e che è uno degli elementi di polemica sul quale De Martino verrà criticato. Perché, per esempio, il marxismo ortodosso rappresentato qui nel dibattito su società da Cesare Luporini, non accetta. E scusate, dimenticavo un corollario, ci sono varie cose che non sto dicendo, ma insomma, un corollario importante di questa faccenda dell'irruzione del mondo popolare subalterno nella storia è un certo effetto di imbarbarimento della cultura e del costume che questo necessariamente comporta, perché il mondo popolare subalterno non ha la raffinatezza culturale e la finezza, che si possono permettere, gli egemoni e quelli che, con gli egemoni hanno potuto studiare e prosperare, e c'è una certa quota inevitabile di abbassamento del tono culturale se questo processo di riduzione e di entrata nella storia del mondo popolare subalterno va avanti e ha successo. Questi due elementi, e qui su questa cosa dell'imbarbarimento, De Martino chiama a soccorso Antonio Gramsci, che in vari passaggi dei Quaderni del Carcere, riflettendo su, anche lui diciamo, sul movimento di rinnovamento che a livello mondiale, a partire certo dal grande successo conseguito in Unione Sovietica, ma a livello mondiale, schierava masse sempre crescenti di oppositori ai regimi e agli assetti e agli equilibri mondiali dati fino ad allora, rifletteva Gramsci sul ruolo che potevano avere, che dovevano avere le avanguardie coscienti, cioè i marxisti. Abbiamo accennato al fatto, al tema degli intellettuali organici, al fatto che lui diceva se noi intellettuali vogliamo essere dalla parte delle classi subalterne realmente, non possiamo vivere in realtà separate né fisicamente né mentalmente né psicologicamente né intellettualmente. Dobbiamo essere capaci di sentire, comprendere e l'aspetto intellettuale, l'aspetto emozionale devono intrecciarsi e in buona sostanza non possiamo essere schizzinosi e schifiltosi rispetto a livello. Gramsci era molto duro sul livello culturale del popolo, perché parlava di se stesso, cioè non stava parlando di altri, parlava di sé. Io ne faccio parte, noi siamo ancora a un livello poco più che medievale, diceva Gramsci. Cioè il senso comune, che è la concezione del mondo più diffusa, il folklore, che è la concezione del mondo delle classi popolari e subalterne, sono a un livello arretratissimo. Con questi livelli di consapevolezza e con questi livelli culturali non conquisteremo mai il potere, non riusciremo mai a battere le classi dominanti e i loro apparati intellettuali, eccetera, eccetera. C'è da fare un lavorio enorme, infinito, per, vi dicevo, su due piani. Uno, contrastare ai massimi livelli le grandi intellettualità, quindi noi dobbiamo essere in grado di dialogare con Croce e di mostrare a Croce sul suo terreno che lui sbaglia. E soprattutto dobbiamo però dialogare e riuscire a radicarci e a cambiare la testa delle persone, dei milioni e milioni di persone analfabeti, poveri, che lottano con quella che De Martino diceva il mantenimento della presenza per portarli a un livello tale che insomma, possano rendersi protagonisti consapevoli dei loro destini. Il magismo, la superstizione, il millenarismo diffusi a livello di senso comune, di folklore, di concezione del mondo e della vita presenti nelle classi subalterne non si superano nel giro di pochi anni o di pochi decenni e men che meno si può far finta che non esistano. Questo effettivamente era una caratteristica, abbiamo già detto, che distingueva Gramsci da molti altri politici, perché lui era un politico, non era un intellettuale, non era uno studioso, era un politico, ma aveva una coscienza tutta sua, molto originale, di quanto la politica sia un caso particolare della cultura e non viceversa. Non l'ha detto in questi termini, lo sto dicendo io. Non è la cultura che si deve mettere al servizio della politica, è la politica che deve capire di essere un pezzo della cultura. Soltanto se si smuove tutta la cultura, di cui anche la politica fa parte, si possono ottenere dei risultati. E dunque l'idea di costruire una classe intellettuale, un ceto intellettuale nuovo e schierato con le classi subalterne è decisivo, perché senza questa presenza, ma reale, radicata realmente, non si va da nessuna parte. E dunque una quota di imbarbarimento, di abbassamento, di popolarizzazione, vabbè, me la prendo, ci sta, me la tengo, è un prezzo da pagare, lo pago. Perché se no le cose non si muoveranno, non cambieranno mai. Gramsci faceva l'esempio della riforma protestante, che fu appunto un fenomeno che coinvolse realmente le classi popolari dei paesi in cui il fenomeno si produsse, anche a prezzo di un abbassamento del livello medio, cioè del livello alto, per poter alzare il livello medio, insomma una certa osmosi tra il popolare e il colto, che nel cattolicesimo tradizionale tridentino nostrano non c'era, c'era una separazione, il clero è clero e sta separato, l'alto clero e sta separato, l'elaborazione alta della Chiesa Cattolica sta separata dalla vita culturale popolare. E lui diceva: noi abbiamo bisogno, noi marxisti, di fare qualcosa che somigli alla riforma che hanno fatto i protestanti in Centro Europa. Parlava di riforma popolare moderna, in cui appunto il marxismo, i marxisti, gli intellettuali marxisti, i partiti marxisti, cioè i partiti comunisti, dovevano essere un lievito, un motore di tutta questa cosa. De Martino invoca questo Gramsci per giustificare la sua idea che appunto l'irruzione del mondo popolare subalterno nella storia comportava necessariamente questa quota di imbarbarimento, ma non è un problema. Lui diceva: noi intellettuali, noi alta cultura, in questo processo manteniamo un ruolo che è nostro, quello di storicizzare gli aspetti arcaici, primitivi, millenaristici, magici che la cultura popolare tuttora porta con sé e delle quali in qualche modo chi con la cultura popolare vuole sporcarsi le mani, il marxismo, non può non contaminarsi. Noi, alta cultura, dobbiamo abbiamo il compito di storicizzare questi aspetti di arcaismo, di primitivismo, eccetera, eccetera. Storicizzare vuol dire comprendere, spiegare tutto quello che poi negli anni, nei decenni successivi lui fa con le sue inchieste sul meridione, per cui le tre istituzioni che studia, la lamentazione rituale, la magia, il tarantismo, cerca di trattarle con questo approccio e con questo spirito. L'aspetto della comprensione storiografica è solo uno dei due aspetti, perché poi c'è l'altro, cioè quello del cambiamento sociale reale della società, che fa sì che vengano meno le ragioni del magismo, del millenarismo, dell'arcaismo, eccetera, eccetera. Le due cose si debbono fare entrambe, però a noi come intellettuali innanzitutto ci spetta la prima, non possiamo abdicare. Non possiamo abdicare a questo ruolo, anche perché fa il caso della Germania nazista, ma valeva anche per il caso dell'Italia fascista. Se non ci sono persone che fanno questo, l'arcaismo, il millenarismo, il magismo della cultura popolare vengono usati, strumentalizzati e incanalati da forze reazionarie che ne fanno elemento di consenso, leva sulla quale appoggiarsi per ottenere consenso, perché Hitler e Mussolini ebbero un vasto consenso in Germania e in Italia, non è che gliela imposti, che ce l'ha imposti qualcuno, questi signori e questi regimi, ebbero un reale e vasto consenso. Quindi dice, noi dobbiamo schierarci sul piano della battaglia culturale, dobbiamo esercitare la pietà storica, è un vocabolario crociano certamente, di stampo idealista, ma usato dal suo punto di vista, e anche questo è una delle cose che suscita diffidenza e viene, diciamo, sulla quale si polemizza. Luporini gli rinfaccia di questa idea di un ceto intellettuale separato che fa un'operazione di storicizzazione, comprensione, addirittura esercitando pietà storica. Dice, questa sembra un retaggio della sua formazione idealistica crociana, ma nel contesto della storia contemporanea, con il movimento di liberazione vittorioso dell'Unione Sovietica e che lotta in tutto il resto del mondo, gli intellettuali semplicemente ci devono stare dentro, non sono fuori a esercitare pietà storica e comprensione. L'impressione di fondo è che a me pare che le critiche di questo stampo si muovano su un piano molto ideologico, e quando invece tutta la costruzione di De Martino si muove su un piano teorico molto più alto, molto più lontano, con uno sguardo molto più ampio. Sembra che nelle posizioni di Luporini, io ci sta qui tutto un saggio di Luporini che non ho messo nell'elenco, e ho messo soltanto la risposta finale di Luporini che risponde alla risposta di De Martino, quindi lì un'idea ci si può fare del tipo di argomenti. Ma è come se Luporini si muovesse sul piano della storia con la S minuscola, per cui dice, certo, ma le masse popolari sono sempre state nella storia, ne sono il motore. Non è che lo poteva mai negare De Martino. De Martino mi sembra che si ponga sul piano della storia con la S maiuscola, cioè quello che dicevo all'inizio, la storia come costruzione dell'umanità, nella quale però a livello di conquistare una produzione cosciente di storia e di presenza questo non è ancora dato, almeno a livello della proiezione, diciamo, della lotta cosciente per le masse del mondo popolare subalterno. Quindi De Martino ne fa più un discorso di prospettiva, quasi filosofico direi, e ricondurlo alla lettera dell'ideologia marxista non mi sembra una cosa molto molto ragionevole, cioè molto, molto produttiva in una discussione. Sembrano veramente due persone su due piani diversi. Mi pare che l'hanno detto parlando della Signorelli. Si può applicare a questa discussione sulla storia, che appunto ci interessa per il tema del nostro corso. De Martino sta parlando della storia per sé e Luporini della storia in sé, cioè della storia come cronaca, come successione di eventi, che cosa è successo nelle varie società. De Martino sta parlando della storia come costruzione cosciente e modo cosciente di queste parti di umanità dell'esserci nel mondo e dello stabilire la propria presenza in modo sempre più stabile, più sicuro, più durevole e più certo. Per lui la politica, la coscienza politica, la lotta politica, almeno in questa fase della sua vita, è un ingrediente fondamentale per avviare questo processo e per fortificare questo processo. Nel resto, diciamo, negli anni successivi si concentrerà su un'analisi di carattere più culturale. Qui, intorno alla storia del mondo popolare subalterno, fa un discorso che in qualche modo si svolge guardando queste vicende dall'esterno, scrivendone da critico, da interprete sul piano storico. Nel saggio successivo, quello del 50, Note Lucane, ripropone lo stesso atteggiamento, ma essendo passato per un'esperienza concreta e quindi dando voce a una serie di personaggi che incontra alla Rabada di Tricarico, che diventano i protagonisti del suo discorso. Qui è lui interamente, in questo saggio del 49, è lui che dà voce agli altri e se ne fa interprete della dinamica e delle ragioni del mondo popolare subalterno. In Note Lucane farà in modo di sceneggiare questa drammaturgia dell'incontro fra due umanità, dando le voci ai rabbatani. La chiusa però di intorno a una storia del mondo popolare subalterno in qualche modo giustifica, secondo me, quello che avevo accennato all'inizio, cioè che in qualche modo dal punto di vista etico-stilistico la tematica del dramma, della ricerca drammatica di una umanità rispetto a un'altra umanità c'è anche qui, anche se non si può ancora valere del confronto diretto e non ha ancora la possibilità di dare direttamente la voce ai suoi interlocutori. Qui chi gli fa da voce sono un personaggio di Carlo Levi o un contadino che lui incontra da politico. Dunque, non ancora l'etnografo che va sul campo e si pone in ascolto, ricordate le caratterizzazioni della Signorelli che diceva il politico va e parla, l'etnografo va e ascolta, il politico tutti sanno chi è e cosa fa lì e più o meno incontra solo gente che già si aspetta, diciamo, che in qualche modo probabilmente è d'accordo con lui. Già si aspetta certe cose da lui e il politico si aspetta certe cose da quelli che incontrerà. L'etnografo va in qualche modo in realtà allo sbaraglio, cioè nessuno lo conosce, nessuno sa cosa vuole e lui stesso non sa cosa troverà, sa cosa cerca in linea di principio prima di andare, ma poi pronto a cambiare idea e soprattutto sta a sentire più che aver da dire. Qui diciamo De Martino non ha ancora nel 49 la possibilità di interpretare questo ruolo, però lo fa interpretare a delle pagine prese da Tizio si è fermato a Eboli di Carlo Levi, che non a caso lui riconosce come un eco nelle pagine di Tizio si è fermato a Eboli, esattamente un eco dei problemi che gli si era posto nel mondo magico. Cioè io quando ho letto verso la fine del saggio riprende diciamo le tematiche di discussione della di storia dell'etnologia eccetera per dire che cosa aveva fatto lui con naturalismo, storicismo, l'etnologia e il mondo magico e come questa ricerca si inseriva nel discorso che è venuto facendo, per dire ho capito ora che il mio interesse di dice solo più tardi come militante della classe operaia del Mezzogiorno d'Italia mi resi conto che il naturalismo dell'etnologia tradizionale si legava al carattere stesso della società borghese e il mio interesse teoretico di capire il primitivo nasceva in uno col mio interesse pratico di partecipare alla sua liberazione reale. A rinsaldare nella mia coscienza i fili di questa connessione vennero le pagine di Carlo Levi, cioè riconosce nel Cristo si è fermato a Eboli esattamente un corrispondente delle tematiche che lui si era posto nel mondo magico e nei racconti che Levi fa della Basilicata degli anni del 35-36. Il resoconto, che come abbiamo detto poi un Clemente, un Fabr, molti decenni dopo diranno etnografico della Lucania di allora. E quindi c'è un episodio che racconta Levi, che lui De Martino reinterpreta in termini di dramma esistenziale della presenza che rischia di non esserci nel mondo. Lo legge nelle pagine di Carlo Levi. E poi la chiusa, appunto, nei termini della drammatizzazione delle umanità che si confrontano e che si cercano, lo fa rappresentare da un contadino pugliese molto anziano che quando lui andò ad Altamura come dirigente socialista lo prese da parte a un certo punto, lo trascinò in un androne di un palazzo e gli fece tutta una lunga racconto e discorso che si concludeva, dice, una lunga filastrocca in cui riecheggiava la sofferenza secolare dei braccianti pugliesi e l'amara saggezza cresciuta su questa sofferenza. Amara saggezza cresciuta su questa sofferenza che nel resto del saggio De Martino riconduce esattamente alla tematica del volontà di entrare nella storia e drammatica consapevolezza che entrarci costa fatica, non te lo regala nessuno ed è una lotta che anzi ha degli oppositori che te ne vogliono tenere fuori. Non perché appunto non ci si stia, nel senso che i campi chi li coltiva se non i braccianti? È storia, è produzione di domesticità utilizzabile nei termini dei martiniani che abbiamo conosciuto con Signorelli. Lo sappiamo tutti, lo sa De Martino e lo sanno i contadini e i braccianti pugliesi. Quello che non sanno tutti i braccianti pugliesi e che verrà messo in scena nel saggio successivo, Note Lucane, è che questo ha un valore umano tale che deve essere proiettato sulla scala della conquista anche del potere politico e del non delegare più ad altri la gestione dei propri destini. intorno alla storia del mondo popolare sul Baltello, il vecchio bracciante non rivendica questa consapevolezza, ma in qualche modo affida il testimone a questo dirigente socialista che ha abbordato e trascinato nell'androne del palazzo, e dice, poi concluse con parole che dicevano pressappoco il vecchio bracciante pugliese: vai avanti tu che sai, tu che puoi, tu che vedrai. Non ci abbandonare, tu che sai, tu che puoi, tu che vedrai. In qualche modo c'è ancora una delega e una separazione, ma è in questi due elementi ancora, diciamo, non etnografici, non riconducibili pienamente a un'esperienza di incontro etnografico, che però anche nella chiusa di questo saggio riconducono a quella cifra che in questi tre saggi si riconosce e ricorre dell'incontro di una umanità che cerca drammaticamente un'altra umanità. Nel terzo saggio De Martino dice: non stupitevi che parlerò di me, perché queste pagine che scrivo sono un documento vivo di questo drammatico incontro. Qui non c'è ancora questa cosa, ma l'atteggiamento è lo stesso. E questa faccenda del sentirsi testimone, del sentirsi investito di questa richiesta di storia, di testimonianza che si sta lottando per esserci nella storia e per conquistarsi la propria storia, ritorna poi anche nei due saggi successivi. Io qui oggi mi fermerei, anche se un pochino prima, perché se no, insomma, così possiamo poi la volta dopo cominciare a parlare degli altri due saggi. Dall'inizio. Domande dallo sciottissimo pubblico?